Amen. Amen. Dio vi benedica tutti. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. Siamo venuti qui per incontrare il Signore. Siamo venuti per ascoltare Lui che parla ai nostri cuori. E dobbiamo dire, come dice il cantico, vengono dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, da tutte le nazioni, perché Dio disse ad Abramo in Genesi capitolo 12, in te io benedirò tutte le nazioni della terra. E per alcuni istanti vorrei... Abbiamo il fratello Daniel dalla Romania. Alzati in piedi. Questo è un uomo che Dio usa in modo molto speciale. Dio ti benedica. Il fratello Gilbert è qui da Parigi. Il fratello Emmanuel è qui. Alzati in piedi, sì. Dio ti benedica. E tutti gli altri. Il fratello Thomas è qui. E tutti i fratelli che condividono la stessa parola di Dio. Cari, oggi vorrei dire alcune parole come testimonianza e poi naturalmente questa preziosa e santa parola di Dio. Noi comprendiamo che questo è il tempo più importante della storia sin da Adamo. Questo è il tempo più importante per la Chiesa del Nuovo Testamento. E questo è il tempo per la sposa di Cristo di essere chiamata fuori ed essere preparata per il ritorno del nostro Signore. Come l'altro fratello ha letto in Giovanni capitolo 14, il nostro Signore ha fatto la promessa: io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi porterò con me affinché dove sono io siate anche voi. E poi in Matteo capitolo 25 abbiamo il messaggio dell'ora. Ecco, lo sposo viene. Uscitegli incontro. E poi, nel versetto 10, quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Cari, noi dobbiamo comprendere che, in primo luogo, Dio fa delle promesse. E quando il tempo giunge che quelle promesse siano adempiute, al luogo il soprannaturale sulla terra. Nell'Antico Testamento abbiamo la promessa che il nostro Salvatore sarebbe venuto. La promessa riguardo a dove sarebbe nato. La promessa in Isaia capitolo 7. Versetto 14. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. E noi abbiamo la promessa in Isaia capitolo 40, versetto 3. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Abbiamo la promessa in Malachia capitolo 3. Io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. E quando giunse il tempo dell'adempimento, l'angelo Gabriele discese dal cielo e parlò a Zaccaria, tenendosi alla destra dell'altare, diede la promessa della nascita di Giovanni Battista, dicendo: egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore. E se andate nella seconda promessa in Malachia capitolo 4, la promessa è che Elia sarebbe venuto. E lì c'è una doppia promessa: per volgere i cuori dei padri ai figli, non la testa, i cuori. Per volgere i cuori dei padri dell'Antico Testamento ai figli del Nuovo Testamento. E se andate in Luca capitolo 1, versetti 16 e 17, la prima parte, per volgere i cuori dei padri ai figli, è stata adempiuta. E sta scritto: per preparare al Signore un popolo ben disposto. Ma la seconda promessa, per volgere i cuori dei figli di Dio indietro ai padri apostolici, indietro agli insegnamenti originali della parola di Dio, indietro al fondamento posto dagli apostoli e dai profeti. E perciò dobbiamo riconoscere ciò che è accaduto nel nostro giorno e nel nostro tempo. Come l'angelo venne per annunciare la nascita di Giovanni Battista, così l'angelo è venuto da Maria annunciandole la nascita del nostro Signore e Salvatore. E se dico questo davanti al Dio Onnipotente, quando il fratello Branham diede la sua testimonianza di ciò che era accaduto il 7 maggio 1946, egli disse: ero seduto con la mia Bibbia e leggevo, quando all'improvviso una luce soprannaturale è discesa, e l'angelo venne in quella luce e stava davanti al fratello Branham e disse: sono inviato dalla presenza del Dio Onnipotente per dirti che la tua nascita e la tua vita peculiare era per indicare che c'è un ministero per te da esercitare. E dicendo anche: come a Mosè furono dati due segni, anche a te sono dati due segni. Il primo sarebbe stato, immaginate, il primo sarebbe stato che il fratello Branham avrebbe preso la mano del paziente nella fila di preghiera e l'angelo del Signore disse: girerai la tua mano così e dirai al paziente di guardare cosa accade. E se il paziente aveva un cancro o un tumore, ciò appariva sulla mano del fratello Branham. E l'angelo disse: dirai al paziente di non chiudere gli occhi, ma di guardare cosa accade. E nel momento in cui il fratello Branham pregava e avveniva la guarigione, quel cancro o tumore spariva dalla sua mano e le persone gridavano e lodavano Dio. Cari, ho menzionato queste cose perché ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni. Sono stato nelle sue riunioni in Germania, nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina e ho mangiato con lui alla stessa tavola. Così sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare di ciò che il Signore ha fatto nel nostro tempo. Anche dagli Stati Uniti solitamente porto con me questi documenti. Voi tutti conoscete, tutti sulla Terra conoscono la rivista Life. È la nuvola soprannaturale, che è apparsa il 28 febbraio 1963, quando dalla nuvola soprannaturale furono dette al fratello Branham queste parole: ritorna a Jeffersonville per l'apertura dei sette suggelli. La stessa cosa è stata pubblicata in prima pagina nella rivista Scienza. La foto della nuvola soprannaturale, e hanno dato un resoconto di ciò che era accaduto a 42 miglia da Tucson, Arizona. Vi fu una forte tempesta e sette tuoni accompagnarono la soprannaturale apparizione della nuvola. E il fratello Branham disse che le cime degli alberi furono recise e pendevano così, spezzati a motivo della forte tempesta. E un terremoto scosse tutta la regione e le pietre rotolarono dalla montagna. E il fratello Green, che viveva a Tucson, ci portò lì per vedere con i nostri propri occhi le pietre che erano rotolate dalla montagna e per vedere le cime degli alberi spezzati che pendevano così. Dunque, per la grazia di Dio, non solo nelle riunioni, ma personalmente sono un testimone delle cose soprannaturali che il Signore ha fatto nel nostro tempo. E la cosa principale, anche con questa foto della luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham, quando ho sentito dire al fratello Branham che questa foto era appesa a Washington D.C., non dimenticherò mai il 18 dicembre 1968. Avevo preso un volo per Washington e avevo cercato tutta la mattina finché trovai la sala delle arti e vidi questa foto là. Volevo sapere, avevo creduto ciò che aveva detto il fratello Branham, ma volevo essere un testimone, volevo vedere con i miei propri occhi. Così, per la grazia di Dio, non sono qui per parlare di cose immaginarie, sono qui per parlare in merito a dei fatti. E lì è accaduto, come voi tutti sapete, dalla luce soprannaturale furono dette al fratello Branham queste parole: come Giovanni Battista è stato inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Questo è accaduto l'11 giugno 1933. Così non feci solo un viaggio al tabernacolo, ma anche con alcuni di coloro che erano presenti nel fiume Ohio dove è accaduto. Dunque, per la grazia di Dio, io posso dire ciò che i miei occhi hanno visto e le mie orecchie hanno udito della parola della vita in merito alle cose soprannaturali che sono accadute. E fratelli e sorelle, dobbiamo dire che nessuno potrebbe fare queste cose che sono accadute. I ciechi, persone nate cieche, recuperavano la vista. Dio ha confermato la parola 280 volte nei suoi sermoni. Il fratello Branham si è riferito a Giovanni capitolo 5 versetto 19: il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa similmente. Il fratello Branham vedeva in visione ciò che sarebbe accaduto ed egli poteva dirlo e confermarlo con il così dice il Signore. Ricordate, il soprannaturale ha avuto luogo nel nostro tempo e Dio ha inviato il suo servitore profeta per rivelare tutti i misteri nascosti dalla Genesi fino all'Apocalisse. Io non avrei avuto un messaggio se il messaggero non sarebbe venuto per condividere con noi il messaggio. E il messaggio è la parola di Dio dalla Genesi fino ad Apocalisse capitolo 22. La cosa principale, cari, è la promessa per questo giorno. E il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di promesse dell'Antico Testamento. Ogni cosa in merito al nostro Signore Salvatore era stata scritta nell'Antico Testamento, in merito al suo ministero, Isaia capitolo 35, in merito alle sue sofferenze, Isaia capitolo 53, in merito alla sua resurrezione, Salmo 16, in merito alla sua ascesa al cielo, Salmo 47, ogni cosa era stata scritta nell'Antico Testamento. E poi, quando il tempo è giunto, tutte queste predizioni e profezie si sono adempiute. E in Luca capitolo 24 il nostro Signore si è riferito a ciò che era scritto nei libri di Mosè, nei Salmi e nei profeti, che tutto doveva accadere. Così, cari, noi viviamo in un'epoca profetica. Viviamo nel tempo in cui le profezie della Bibbia vengono adempiute su tutta la terra, con Israele, ma anche con la Chiesa del Dio vivente. Così, la promessa principale è che Dio avrebbe inviato un profeta come Elia per restaurare. Cosa significa la parola restaurare? Cosa significa restaurare? Riportare nella forma originale. Se questo edificio crollasse, se fosse restaurato, dovrebbe avere le stesse misure, le stesse dimensioni. Ogni cosa dovrebbe essere allo stesso modo. Così, per la grazia di Dio, la Chiesa del Nuovo Testamento, i veri credenti, devono essere restaurati nella condizione in cui si trovava la Chiesa del Nuovo Testamento all'inizio. Molte volte nei miei sermoni, nelle mie predicazioni, ho detto: la prima e l'ultima predicazione devono essere uguali. Molte volte ho detto: il primo e l'ultimo battesimo devono essere uguali. Ma permettetemi di dire oggi: il primo e l'ultimo battesimo dello Spirito Santo devono anche essere uguali. Noi dobbiamo avere le stesse esperienze che i credenti del Nuovo Testamento hanno avuto all'inizio. E se andiamo in Atti degli Apostoli capitolo 2, quando lo Spirito Santo è caduto e 3.000 persone furono battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo, in qualsiasi posto gli apostoli predicavano la parola di Dio, il Signore la confermava come aveva fatto all'inizio. In Atti capitolo 10 noi leggiamo negli ultimi tre versetti in merito a ciò che era accaduto quando l'apostolo Pietro aveva predicato, e sta scritto qui nel versetto 47: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? coloro che avevano ricevuto il medesimo battesimo dello Spirito Santo. E poi, se andiamo nel capitolo 11, versetto 15, qui leggiamo Atti capitolo 11, versetto 15, e come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Fratelli e sorelle, non è sufficiente parlare del messaggio o del messaggero. Noi dobbiamo essere preparati, dobbiamo avere le stesse esperienze di salvezza, che ci ravvediamo dei nostri peccati, che le lacrime possano scorrere, che possiamo sentirci dispiaciuti per la vita che abbiamo vissuto senza Cristo, che possiamo ravvederci e chiedere al Signore di perdonarci. E poi, come Paolo ha anche scritto, che dovremmo essere rinnovati nel nostro interiore, rinnovati per mezzo dello Spirito Santo. E come ha detto il nostro Signore in Giovanni capitolo 3, voi dovete nascere di nuovo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di queste esperienze personali di salvezza, dalla prima all'ultima. E poi avremo parte in ciò che Dio fa proprio ora. Altrimenti siamo qui, ammiriamo, ma dobbiamo essere partecipi, dobbiamo avere parte in ciò che Dio fa proprio ora. Come è stato alla prima venuta di Cristo, in Giovanni capitolo 1, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E il versetto successivo dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Alcuni lo ricevono, altri no. Ma se voi ricevete Gesù Cristo, se ricevete il messaggio dell'ora, la vera parola di Dio, prendete la vostra posizione dalla parte di Dio e il Signore è responsabile di adempiere ogni promessa che Egli ha fatto nella sua parola. Perché? Perché Paolo ha scritto in Galati capitolo 4, versetto 28, ma voi, alla maniera di Isacco, siete figli della promessa. I figli della promessa credono ogni parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Ciò va insieme. E per la grazia di Dio, noi comprendiamo che questo è il tempo speciale. E noi non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine. E vediamo tramite tutte le cose che accadono che il ritorno del nostro Signore è alla porta. E così egli dice: alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Quando? Quando alzare i nostri capi? Il nostro Signore ha parlato dei segni del tempo della fine e poi ha detto: quando vedrete adempiersi tutte queste cose, allora sapete, voi sapete che il tempo è vicino, è alla porta. Dunque, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio di essere seri, di avere le nostre personali esperienze, che le lacrime possano venire. Ravvediamoci, cerchiamo Dio come Giacobbe. Voi ricordate nell'Antico Testamento, in primo luogo, egli era Giacobbe. Prima egli vide una scala e vide il Signore, ma poi egli incontrò il Signore ed egli lottò con lui. E il Signore gli diede un colpo e poi egli zoppicava. Ma di cosa si tratta? Non soltanto di vedere che Dio aveva stabilito un collegamento fra il cielo e la terra, ma di incontrare il Signore personalmente, di avere una personale esperienza con il Signore, un'esperienza di salvezza, di rinnovamento, di nascere di nuovo e di essere battezzati con lo Spirito Santo. Dunque, la preziosa parola di Dio è così meravigliosa. E devo ripetere questo del continuo. Questo è il tempo di Dio, non soltanto di parlare del profeta che è stato inviato o del messaggio che egli ha portato, ma prepararsi, essere pronti per incontrare il Signore, perché quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze dell'agnello. Quanti di voi hanno sentito parlare del ministero del fratello Branham? Fatemi vedere le vostre mani. Forse non tutti, alcuni sono nuovi, ma cari, noi dobbiamo condividere queste cose che Dio ha promesso per il nostro giorno. E cari, ogni cosa è stata restaurata. Ogni dottrina della Bibbia è per noi il principale insegnamento è in merito alla Deità, conoscere Dio personalmente. E Dio personalmente si è manifestato in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Io amo questo tema. Non è soltanto il numero uno, ma è nel mio cuore, giorno e notte, di conoscere Dio, conoscere Lui nella potenza della Sua resurrezione tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi dobbiamo dire questo. Ufficialmente siamo attaccati perché non crediamo il credo di Nicea. Lo affermano coloro che hanno i propri insegnamenti nelle chiese ufficiali. Sono stato persino chiamato al telefono. Perché? Perché non credi nella Trinità? E quest'uomo, il dottor Tal dei Tali, disse: tutte le chiese, tutte le denominazioni credono nella Trinità. Perché tu non credi nella Santa Trinità? Perché non c'è una Santa Trinità. C'è un solo Dio per sempre e per sempre. E nessuno ha mai visto Dio, perché Dio è Spirito. Nell'eternità Dio era in una pienezza di spirito e vita, ma poi all'inizio del tempo egli è uscito da quell'eterna pienezza di luce e vita, manifestandosi in una forma visibile come Signore. Ed è anche così importante leggere nell'Antico Testamento, quando la Bibbia parla di Dio, quando parla del Signore Dio, è così importante. In Genesi capitolo 1, voi avete soltanto la parola Elohim, che viene tradotta Dio. Ma da Genesi capitolo 2, versetto 4, più di 4500 volte avete la combinazione Elohim Yahweh, Signore Dio. Dio il Signore. Così l'invisibile si è manifestato in una forma visibile. Non una seconda persona, ma lo stesso Dio, la stessa persona. E Dio può essere in cielo e sulla terra allo stesso tempo. Egli può essere il nostro Padre nel cielo e manifestarsi nel suo unigenito Figlio qui sulla terra. Così, per la grazia di Dio, noi non ritorniamo a Nicea né a qualche concilio. Noi ritorniamo al principio, ritorniamo a ciò che gli apostoli hanno insegnato, praticato e predicato. E così comprendiamo che la parola Trinità non si trova nella Bibbia. La Scrittura non dice mai che Dio nell'eternità era un padre e ha generato un figlio come seconda persona. Mai. Un solo Dio che si è manifestato come creatore, sostentatore, re, giudice. Dio è ogni cosa. Ma per la nostra salvezza, lo stesso Dio si è manifestato come nostro Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio, per redimerci e riportarci nella nostra posizione originale come figli e figlie di Dio. Ecco perché la manifestazione del nostro Salvatore come figlio di Dio ha avuto luogo, per riportarci nella nostra personale relazione con Dio, affinché possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma nessuno prega nostro figlio che sei nei cieli, nessuno prega nostro Spirito Santo che sei nei cieli. No, noi ritorniamo ad ogni parola di Dio precisamente, precisamente, e diciamo e insegniamo soltanto ciò che la Bibbia dice e insegna. Dunque, nel nostro tempo, Dio ha usato il fratello Branham per chiarire tutte queste dottrine della Bibbia in merito alla Deità, in merito al battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. Perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento. Tu lo chiamerai Yahshua, che significa Yahweh Salvatore. Nelle nostre Bibbie tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Così, per la grazia di Dio, noi siamo stati riportati agli insegnamenti originali della parola di Dio. Siamo stati portati fuori da tutta la confusione. Dunque, noi non ritorniamo al 325 a Nicea, quando i filosofi hanno cercato di mettere insieme la Deità. No, non avete bisogno di mettere insieme nulla. Nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo. Deve essere una rivelazione divina data a voi. E il nostro Signore ha anche detto: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Tutto ciò è rivelazione divina, dall'inizio alla fine. Così devo sottolineare che William Branham non è stato inviato per iniziare una nuova religione, una nuova denominazione. No, egli è stato inviato da Dio per riportarci all'originale fondamento, agli insegnamenti originali della parola di Dio, degli apostoli. E perché è stata usata la parola Elia? Io vi mando il profeta Elia. Cosa ha fatto Elia? Devo dire questo ovunque condivido la parola di Dio. Cosa ha fatto Elia? Voi potete leggere nel primo libro dei Re, capitolo 11, fino al capitolo 18. Tutti gli israeliti camminavano in differenti direzioni. Alcuni andavano nelle montagne di Efraim, avevano costruito i propri altari, avevano stabilito i propri sacerdoti in quel luogo e non ritornavano a Gerusalemme. Alcuni seguivano i sacerdoti di Astarte, alcuni seguivano i sacerdoti di Baal, e in quel tempo Dio inviò il profeta Elia. Cosa fece lui? Egli prese 12 pietre, secondo le 12 tribù, e ristabilì l'altare che era stato distrutto, e poi mise il sacrificio, poi pregò: fa che si sappia oggi che tu sei l'unico vero Dio in Israele, e io sono il tuo servitore, e ho fatto tutto questo secondo la tua parola. E poi il fuoco cadde. E se leggete nel primo libro dei Re, capitolo 18, versetto 37, lì sta scritto che il Signore Dio ricondusse i loro cuori. Questo è il messaggio: che i cuori del popolo di Dio siano ricondotti a Dio, alla parola, agli insegnamenti originali delle Sacre Scritture. Questo è lo scopo dell'invio del messaggero e anche del messaggio, fuori da tutte le denominazioni. E a proposito, non so se posso dire anche questo, ma 500 anni fa, il 31 ottobre di quest'anno, saranno 500 anni da quando ebbe inizio la Riforma. Ma adesso tutti andranno a Wittenberg, da tutte le denominazioni, da ogni parte del mondo, per dichiarare che noi tutti apparteniamo a una Chiesa. Ma per la grazia di Dio, noi non andiamo a Wittenberg e non andiamo a Roma, noi andiamo a Dio, noi andiamo alla parola di Dio. E devo dire anche questo del continuo. Questo è il tempo di Dio per chiamare fuori da tutte le denominazioni. E cari fratelli e sorelle, se leggete la storia della Chiesa, coloro che avevano creduto il messaggio di Lutero uscirono dalla Chiesa cattolica. Coloro che avevano creduto il messaggio di Wesley uscirono dalla Chiesa luterana. Coloro che avevano creduto il messaggio di John Smith, un battista, uscirono. Costoro uscirono e uscirono in ogni risveglio sin dal tempo della Riforma. Quei figli di Dio che vivevano in quel tempo e ascoltavano la parola che veniva predicata, uscivano fino a che irruppe il risveglio pentecostale nel 1906. Ed ognuno sa in merito a Los Angeles. Ma dove è arrivato ciò? Anche tutti coloro, come il fratello Branham, nel 1946, egli fu inviato e soltanto attraverso il suo ministero e tramite il dono di guarigione divina, questo ultimo risveglio di guarigione ha avuto il suo corso, ha avuto inizio. C'erano stati uomini di Dio, Smith, Wigglesworth, Charles Price, c'erano stati prima uomini di Dio, ma quando il Signore diede il mandato diretto al fratello Branham, fu allora che iniziò il risveglio di guarigione nel 1946. Il risveglio pentecostale era iniziato nel 1906, ma adesso, per coronare il risveglio di guarigione iniziato, per coronare ciò, l'ultimo messaggio è dato al popolo di Dio. Alcuni rimangono con questa parte e con l'altra parte, ma i veri eletti non si fermano, loro continuano ad andare avanti con il Signore. E dobbiamo credere la parola di Dio e condividere lo stesso messaggio che Dio ha dato all'inizio. come abbiamo letto nei due riferimenti qui in Atti capitolo 10 e in Atti capitolo 11. E fratelli e sorelle, c'era un punto che il fratello Branham sottolineava con forza, vale a dire la parola e ciò che va con essa è l'incredulità, la parola incredulità, incredulità. E il fratello Branham dice che il peccato originale nel giardino dell'Eden è stata l'incredulità. E come è sorta l'incredulità? Perché il nemico nel serpente parlò ad Eva mettendo il dubbio dietro a ciò che Dio aveva detto. Ha Dio veramente detto? Ha Dio veramente detto? Dio l'aveva detto, ma Satana venne per mettere il dubbio dietro a ciò che Dio aveva detto. Ed ecco come l'incredulità è sorta. E se leggete in Ebrei capitolo 3 e capitolo 4, voi leggete tre volte, per tre volte di seguito, in merito all'incredulità. L'incredulità è terribile. Dio non può fare nulla con l'incredulità. L'incredulità vi distruggerà, punto. Non sarete più. Perciò dobbiamo sottolineare che dovremmo e dobbiamo credere la parola di Dio. Qui in Ebrei capitolo 3, Ebrei capitolo 3, versetto 12, qui sta scritto: state attenti fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Che si allontani dal Dio vivente. Incredulità, la parola incredulità è qui. State attenti che nessuna incredulità, che nessun dubbio sia trovato in voi, in riferimento a Dio o alla sua parola. Non fate Dio bugiardo. L'apostolo Paolo disse: se non credete Dio, voi lo fate bugiardo. Satana è un bugiardo, Satana è un ingannatore. Dio è verace e noi crediamo ogni parola di Dio nel modo in cui è scritta. E se leggete anche l'ultimo versetto in Ebrei capitolo 3 versetto 19, or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Ora ricordate, tutti gli israeliti erano usciti, il sangue era stato sparso, l'agnello era stato ucciso e il Signore Dio aveva detto: quando vedrò il sangue passerò oltre. Il sangue era là, ma l'incredulità entrò nei loro cuori e non poterono vedere la terra promessa. Non è sufficiente essere acquistati tramite il sangue, essere redenti. Voi dovete credere ogni parola di Dio e dovete ubbidire ad ogni parola di Dio e dovete avere le esperienze originali che i veri figli di Dio hanno avuto. E se andate anche nel capitolo 3, in Ebrei capitolo 3, qui sta scritto di nuovo, nell'ultima parte del versetto 19, non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Nel versetto 11, Ebrei capitolo 4, versetto 11, che nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. L'incredulità vi fa inciampare, vi fa dubitare, Ma per favore, come il nostro Signore ha detto, credete in me, come dice la Scrittura, e poi fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Ci sarà un risultato mostrato a voi e a me, a noi tutti, se crediamo secondo la parola di Dio. Riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi per la grazia di Dio. E voi comprendete che nel 1955, quando ho incontrato il fratello Branham per la prima volta e gli ho stretto la mano, avevo 21 anni e mezzo ed ora ho 83 anni e mezzo. Cari fratelli e sorelle, ma io guardo indietro con un cuore riconoscente a ciò che Dio ha fatto, a ciò che Dio ha fatto su tutta la terra. E come sapete, di nuovo come testimonianza, i miei occhi sono stati gli ultimi a vedere il fratello Branham nella bara, ed io ero là quando lui è stato seppellito. Ma lo stesso giorno non avevo mai pianto così tanto in vita mia come piansi l'11 aprile 1966, quando l'uomo di Dio fu seppellito. Tutti si erano radunati aspettando la resurrezione e cantavano Sol Abifè e anche Sulle ali di una colomba bianca. Ma la risurrezione non avvenne. Io piangevo, parlavo al Signore, dissi: caro Signore, come può la sposa essere preparata senza questo ministero che tu hai dato a quest'uomo? E piangevo. Non penso di aver pianto così tanto in un giorno come ho pianto l'11 aprile 1966. Ma quando ritornai a casa, o piuttosto in albergo, accadde qualcosa. La pace di Dio riempì la mia anima. E questa volta non una voce udibile, ma ha parlato nel mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto di andare di città in città, di nazione in nazione, per condividere e predicare la parola di Dio. Così questo è ciò che ho fatto a motivo del mandato diretto che il Signore mi diede il 2 aprile 1962. Per favore, se ascoltate questa testimonianza un certo numero di volte, ma voi non potreste mai immaginare cosa significa per una persona aver udito con queste orecchie, la voce udibile, penetrante, la voce di comando del Signore. Ma per la grazia di Dio, quando è giunto il tempo, ho dovuto ubbidire. È accaduto il 2 aprile 1962, ma ora era aprile 1966, il tempo era giunto. E il fratello Branham mi aveva detto il 3 dicembre 1962: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Parlando dei sermoni che venivano registrati. Ed ogni sermone che il fratello Branham predicava mi veniva inviato in Germania. Ma nel momento in cui questo uomo di Dio fu portato nella gloria, il mio tempo era giunto di andare di città in città, da una nazione all'altra e da un continente all'altro, per condividere questa santa parola di Dio con il popolo di Dio su tutta la terra. E se ho contato correttamente, ho visitato da quel tempo esattamente 163 nazioni, viaggiando e viaggiando, anno dopo anno, mese dopo mese. In molte nazioni sono stato numerose volte, come in India. Ma per la grazia di Dio, ora siamo molto vicini al momento in cui il Signore metterà tutte le cose nell'ordine divino, nella nostra vita, nella Chiesa, nei ministeri, che ogni cosa sarà come era all'inizio. Le stesse esperienze che vanno insieme alla salvezza. Il ravvedimento, il battesimo, il rinnovamento, la nuova nascita e il riempimento con lo Spirito Santo fino al suggellamento con lo Spirito Santo. E permettetemi di dire questo con amore. Proprio ora, lo scorso fine settimana, un fratello da un'altra nazione in Europa, abbiamo parlato per alcuni minuti e lui mi ha detto: fratello Frank, nella nostra piccola città abbiamo 8 differenti gruppi che affermano di credere il messaggio dell'ora. E poi ha detto, sono tutti differenti l'uno dall'altro, ma sono concordi contro di te. Sono concordi contro di te. Differiscono l'uno dall'altro. Sì, ma sono tutti all'unisono contro di te. Cari, io non rappresento nessuna dottrina, né dei tuoni, nulla, nulla, nulla. Non ho mai predicato nulla nella mia vita se non dalla parola di Dio. Non prendo citazioni fuori dal contesto. Io lascio ogni cosa nel modo in cui è stato detto e come è stato predicato. Così, cari, permettetemi di dire questo e vi chiedo, può Dio terminare la sua opera in una simile confusione in cui i credenti vanno in differenti direzioni? No e ancora no. I veri credenti in ogni nazione e in ogni città si raduneranno. I veri credenti non seguiranno mai un uomo. Un uomo viene con i 7 tuoni, l'altro con questo, un altro con quello, un altro con il ministero che ritorna, molte, molte differenti direzioni. Così adesso abbiamo bisogno dell'orientamento divino, di tornare alla santa parola di Dio. E soltanto se c'è una promessa nella parola di Dio può esserci un adempimento. Dunque, per la grazia di Dio, in mezzo alla sposa, la confusione terminerà. Non seguiremo un uomo che presenta i propri insegnamenti. Noi tutti seguiremo Gesù Cristo. E Gesù Cristo è la parola di Dio. E io comando a tutti i fratelli intorno al mondo, non dite mai durante la predicazione, il fratello Frank ha detto, nessun fratello sulla terra ha il diritto di andare sul pulpito e dire, il fratello Frank ha detto, no. Per favore, dite ciò che Dio dice, nella sua parola, ciò che gli apostoli hanno predicato. E poi non collegate le persone a un uomo, ma collegate le persone a Dio. E questo è ciò che dobbiamo comprendere. Noi non seguiamo un uomo con un certo insegnamento. Noi seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, che ha fatto la dichiarazione nel grande mandato, andate e ammaestrate tutti i popoli. Come il nostro fratello l'ha menzionato all'inizio, il fratello Branham era un profeta. Io non sono un profeta, ma Dio mi ha dato un ministero di insegnamento. E un profeta può dire qualcosa, ma un insegnante deve collocare ciò che il profeta ha detto nella parola di Dio. Così gli apostoli nel Nuovo Testamento hanno collocato ogni scrittura profetica e ogni cosa che è accaduta secondo il piano di Dio nel Nuovo Testamento. E perciò noi abbiamo esattamente 845 volte dei riferimenti nel Nuovo Testamento all'Antico Testamento. Qualsiasi cosa che era scritta è stata mostrata nel suo adempimento. Così abbiamo fatto noi con il ministero del fratello Branham. Noi collochiamo ogni cosa indietro nella parola di Dio. E come il fratello Branham ha preso la Bibbia e ha detto questo è il mio assoluto, così facciamo noi. Questo è il nostro assoluto. E io non ho mai predicato nulla se non quello che ho potuto predicare dalla parola di Dio. Cari, questo è il giorno che il Signore ha fatto. Per favore, prendete la giusta decisione. Non seguite un uomo, seguite Gesù Cristo. Non credete nessuna interpretazione, credete l'originale parola di Dio. E per ogni cosa che Dio fa, non c'è soltanto un passo, ma almeno due o tre o più passi della scrittura che parlano in merito allo stesso tema. Mai un insegnamento è esistito su un solo versetto, no. Come anche il battesimo, voi dovete andare dal Vangelo di Matteo al Vangelo di Marco, da Marco a Luca, da Luca a Giovanni, e poi in Atti capitolo 2, in Atti capitolo 8, in Atti capitolo 10, in Atti capitolo 19. Voi dovete andare da un passo della scrittura all'altro per vedere come ogni cosa è stata collocata nella preziosa e santa parola di Dio. Permettetemi di dire questo. Sono debole nel mio corpo, ma permettetemi di ripetere questo. Per favore, non dubitate mai della parola di Dio. L'incredulità è terribile. L'incredulità vi separa da Dio. L'incredulità mette un punto interrogativo dietro ciò che Dio ha detto. Credete. Credete ogni parola di Dio. Credete in Gesù Cristo come vostro Salvatore. Credete che Egli ha sparso il suo sangue, che Egli ci ha dato la redenzione, il perdono dei peccati. Ricevetelo, perché questo è ciò che il nostro Signore ha detto. In Luca Egli ha detto: andate e ammaestrate tutti i popoli e predicate il perdono dei peccati nel suo nome. Luca capitolo 24, versetto 47. Cari, noi ritorniamo a Dio e questo è lo scopo del ministero del fratello Branham che era stato promesso e ordinato dall'Onnipotente Dio per riportarci a Dio, per riportarci alla parola, per riportarci alle stesse esperienze che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno avuto all'inizio. Quanti credono nella seconda venuta di Cristo? Tutti. Quanti si stanno preparando per la seconda venuta di Cristo? Quanti credono il messaggio dell'ora? Dio vi benedica. Quanti sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? Dio vi benedica. Così mi sento a casa. Non ho più bisogno di ritornare. Voi tutti credete. Avete dei predicatori qui, degli insegnanti. E come il nostro fratello ha anche letto in Matteo capitolo 24, potete immaginare, dov'è il nostro fratello da Edmonton? è qui, puoi alzarti in piedi. Il nostro fratello Ellis e la sua famiglia sono venuti da Edmonton. Dio vi benedica. Questo è il nostro fratello da Edmonton. Potete immaginare cosa è accaduto ad Edmonton? Non lo dimenticherò mai. Era una domenica mattina, alle 6 del mattino. Mi ero vestito ed ero pronto per iniziare la giornata. Stavo per prendere la mia Bibbia per leggerla. Il sole era sorto e splendeva nella stanza. E come voi udite la mia voce, io ti ho stabilito come mio servitore, secondo Matteo capitolo 24, dal versetto 45 al versetto 47, per distribuire il cibo e condividere la parola di Dio. Ad Edmonton, Canada, nella 128esima strada, quella domenica mattina. Così, per favore, comprendete. Con un mandato divino, in cui il Signore ha dato delle istruzioni un certo numero di volte, io ho una responsabilità che voi non potete immaginare per condividere semplicemente la vera parola di Dio, per chiedervi nel nome del Signore, credete, credete con tutto il vostro cuore che il fratello Branham era il profeta promesso, che egli ha messo l'insegnamento dei 12 apostoli al suo posto, come Elia prese le 12 pietre. Così ha fatto William Branham. Egli ha ristabilito l'altare del Signore e vi ha messo la dottrina degli apostoli, come scritto in Atti capitolo 2, versetto 42. Ed essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nelle preghiere, nella comunione e nel rompere il pane. Mio Dio, per la tua grazia unisci il corpo di Cristo in un tale amore. E cosa ha detto il fratello Branham? Soltanto l'amore perfetto entrerà là. E poi, mentre parlava con il fratello LeVale, il Signore lo ha corretto, dicendo: non soltanto l'amore perfetto, ma anche credere ogni parola di Dio. L'amore perfetto crede ogni parola di Dio, ubbidisce ad ogni parola di Dio. È soltanto l'amore perfetto. E se noi facciamo la perfetta volontà di Dio, vedremo il Signore nella gloria quando Egli ritornerà per portarci a casa. Potrei dirvi molte cose. Quanti sono felici che siamo qui oggi? Che questo sia il giorno, onestamente, non perché io sono qui, non perché, ma perché il Signore è qui, raduna il suo popolo. Anche quando egli disse: mio servitore, radunami il mio popolo affinché possano ascoltare le mie parole, non le parole di un uomo, ma le parole dell'Onnipotente Dio. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola di Dio. Tuttavia, le esperienze del soprannaturale vanno insieme con una chiamata divina. Sono riconoscenti al Dio Onnipotente di essere un testimone di ciò che il Signore ha fatto nel nostro tempo. Riconoscente per gli anni che il Signore mi ha concesso per condividere l'ultimo messaggio. la vera parola di Dio, i veri insegnamenti. E come ho detto all'inizio, cari fratelli e sorelle, non è sufficiente dire la prima predicazione e l'ultima predicazione, il primo battesimo e l'ultimo battesimo, ma preghiamo e crediamo che il Signore ci darà le stesse esperienze collegate alla salvezza della nostra anima. La vera fede e la vera ubbidienza siano stabilite e che nessun dubbio sia trovato, nessuna incredulità, ma ogni cosa per la grazia di Dio messa al posto giusto. Quanti desiderano essere pronti quando il Signore ritornerà? Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Io credo che il Signore è in questo luogo. Io credo. Egli l'ha promesso ed Egli mantiene la sua promessa. Oggi avevo un peso sul mio cuore. Non soltanto per condividere la parola, ma di vedere coloro che hanno bisogno del Signore venire a Lui nella fede. Vorrei vedere il risultato della predicazione, anche se la predicazione è con voce sommessa e con un corpo fragile, ma la parola di Dio è una parola onnipotente. Vorrei vedere il frutto dell'insegnamento e della predicazione di oggi. Vorrei vedere i peccatori ravvedersi. Vorrei vedere coloro che non hanno accettato il Signore come loro personale salvatore farlo proprio ora. Oggi, se udite la sua voce, non la voce del predicatore, ma la voce del Signore, la voce della parola di Dio. Non parlo di me, ho parlato del Signore e della parola di Dio. Dunque, tutti coloro che non hanno mai avuto un'esperienza di salvezza, che non hanno mai confessato i loro peccati, incluso l'incredulità e ciò che va con essa, questo è il vostro giorno. Cari, questo è il vostro giorno. Il giorno che il Signore ha fatto per voi. Voi non siete venuti in vano, siete venuti per uno scopo divino, che la grazia di Dio sia manifestata nella vostra vita. E coloro che non sono stati ancora battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, prendete la vostra decisione proprio ora. La vera fede va insieme con l'ubbidienza. L'incredulità va insieme con la disubbidienza. Che questo sia il giorno in cui il vero timore di Dio venga su di noi. Che questo sia il giorno in cui ci rendiamo conto che abbiamo fatto le nostre esperienze personali, che possa essere detto di noi, come fu detto in Atti capitolo 10, che lo Spirito Santo è caduto come all'inizio. Anche in Atti capitolo 11, versetto 15, che possa accadere. Caro Signore, che possa accadere, che lo Spirito Santo operi in modo così potente, che il sangue dell'agnello pulisca ognuno, che l'incredulità sia tolta e che la vera fede sia stabilita. Caro Signore, io prego che le cose che sono state predicate e insegnate qui oggi diventino una realtà nella vita di tutti i fratelli e le sorelle radunati qui oggi in questa città di Londra, ma anche ovunque, in qualsiasi posto i credenti sono collegati tramite internet per ascoltare la parola di Dio. Che questo sia il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. Che questo sia il giorno in cui il Signore ha messo un vero desiderio nei nostri cuori di avere le stesse esperienze fino all'adempimento dello Spirito Santo nella nostra vita, fino al suggellamento dello Spirito, fino al giorno della nostra redenzione. Caro Signore, non siamo qui invano, c'è uno scopo divino collegato all'ultimo messaggio. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore, e io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie, e io sarò il vostro Dio. Caro Signore, io reclamo per il regno di Dio ogni anima che ascolta e crede la parola di Dio. Signore, io prego che la tua parola non ritorni a vuoto, ma che compia ciò per cui è stata inviata. E insieme ti daremo la lode, l'onore e la gloria per aver aperto i nostri occhi affinché possiamo vedere, per aver aperto i nostri cuori affinché possiamo credere, per aver aperto ogni cosa affinché possiamo vedere, credere e avere parte in ciò che tu, caro Signore, stai facendo in questo tempo. Signore, io prego che tutti coloro che sono venuti per ascoltare la tua parola siano benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente. Che tutti possano dire, come disse Giacobbe, io non ti lascerò finché tu non mi avrai benedetto. Che tutti possano dire, Signore, fatelo adesso, io vengo, noi veniamo insieme, Signore, io non ti lascerò finché tu non mi avrai salvato, finché tu non mi avrai guarito, finché tu non mi avrai benedetto, finché tu non mi avrai dato ciò per la grazia di Dio. Io non ti lascerò e tu non ci lascerai mai e non ci abbandonerai mai. Tu sarai con noi fino alla fine, finché ti vedremo faccia a faccia. Caro Signore, il mio cuore è pieno e io ti do la lode, l'onore e la gloria per la grazia che tu ci hai mostrato, che abbiamo potuto riconoscere il giorno, il messaggio, e ci prepariamo per il tuo ritorno. Ecco, lo sposo viene. Uscitegli incontro. Perché non dite tutti nel vostro cuore, caro Signore, fammi essere parte delle vergini avvedute, che ciò che è scritto nel versetto 10 in Matteo capitolo 25 sarà adempiuto con me, che io sarò pronto nel momento del tuo ritorno. Caro Signore, tu sei andato a preparare un luogo per coloro che tu hai redento e tu ritornerai e porterai i redenti nella gloria. E ancora, caro Signore, io reclamo nel nome di Gesù Cristo ogni anima per il regno di Dio. E reclamo ogni anima che ascolta e crede la parola promessa per questo giorno, che faccia parte della sposa di Cristo per essere pronta, preparata per il grande giorno del tuo ritorno. Caro Signore, salva i perduti, guarisci i malati, libera coloro che sono legati, conferma la tua parola e che tutti abbiano le originali esperienze di salvezza fino al battesimo dello Spirito Santo e fino al suggellamento dello Spirito Santo. Grazie, caro Signore, tu hai iniziato l'opera e tu porterai a compimento l'opera di salvezza. Lode, onore e gloria noi diamo a te, onnipotente Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. E tutti dicano amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. Dio vi benedica.
I love him.
Preghiamo insieme. Quanti vogliono essere inclusi in questa preghiera? Alzate le vostre mani. Tutti, tutti. Signore Dio, noi ci accostiamo al trono della grazia nel prezioso nome di Gesù Cristo. Ti preghiamo affinché tu confermi la tua parola. Salva le anime. Guarisci i corpi. Benedici e conferma la tua parola. Noi crediamo ogni parola di Dio e per le tue lividure siamo stati guariti. Per le tue ferite siamo stati guariti. Ti ringraziamo per il Golgota. Ti ringraziamo per la redenzione per mezzo del sangue. Ti ringraziamo per aver preso tutto sul tuo corpo alla croce. Che le tue benedizioni vengano su ciascuno, specialmente su questa sorella, sulla sua famiglia e su noi tutti. Nel nome santo di Gesù, amen, amen.
Glory, glory, alleluia, glory.